ogni tanto aggiungevano qualcuno. Ed è relativo alle famose giornate della Maddalena, quando il 27 giugno del 2011 fu sgomberata l'area dove c'era il presidio, che denominato dai Notav la Libera Repubblica della Maddalena, venne sgomberato all'alba con notevole violenza, vennero lanciati migliaia, sembra 4.000 lacrimogeni, una cosa veramente impressionante, una cosa direi allucinante, se sarebbe stato calcolato che praticamente nelle due giornate, quella lì appunto del 27 giugno e quella del 3 luglio successivo, furono sparati molti più lacrimogeni di quanti ne furono sparati in tutto il G8 a Genova, contando che Genova è una città molto più grande del sito della Maddalena e che si protrasse per 3-4 giorni gli scontri di Genova, mentre qui furono concentrati in due giorni. Quindi chi si trovava a difendere la Maddalena respirò abbondanza di gas CS, che tra l'altro continua a essere tuttora irrorato ogni volta che qualcuno si avvicina alle reti, con grave danno chiaramente per l'agricoltura, per il paesaggio, per gli animali, insomma, non solo per l'uomo, anche per i poliziotti, ma quello a me non interessa. Niente, volevo dire, ci fu dopo appunto questo sgombero violento, una settimana dopo una grande manifestazione, si calcola più di 50.000 persone, chiaramente è impossibile calcolarle esattamente, però fu veramente imponente, e il cantiere fu aggredito da più lati e ci furono di scontri che durarono fino a metà pomeriggio, fino alle 5 di sera, insomma, e in questi scontri furono feriti e arrestati diverse persone tra parte dei manifestanti. Chiaramente se si leggono i giornali, quando si parla di quei giorni si parla solo dei poliziotti feriti, ma ci fu per esempio un ragazzo di Pistoia, mi sembra, o di Perugia, che si chiamava Di Bernardino, che venne preso, trascinato all'interno dell'area del cantiere e venne ripetutamente bastonato, gli fu spaccato il naso, le braccia, un osso, mi sembra l'ulna o la tibia, e venne praticamente massacrato di botte. Questo ragazzo, chiaramente per evitare che questo venisse fuori, fu l'unico degli arrestati a non essere poi denunciato nel nostro processo, proprio per evitare che se ne parlasse, e venne picchiato addirittura sulla barella mentre era in infermeria, arrivarono dei poliziotti e gli diedero delle manganellate. Quindi questo è per capire il clima di violenza, siccome dalla parte mediatica la violenza era solo dalla parte dei manifestanti, che tirarono qualche sasso, in realtà non ci fu altro. Da questo vi fu un'ecatombe di poliziotti, a sentire loro, che poi al processo si vedrà che marcheranno tutti visita, alcuni la marcheranno a luna di notte, dopo a fine turno, dopo appunto essersi fatto pagare ben bene la giornata degli straordinari, quindi voleva dire che non stavano poi così male, e quindi con referti gonfiatissimi, molti di loro si sono fatti male da solo, nel senso che erano scivolati perché non si erano mossi bene, si erano intossicati, addirittura poliziotti intossicati dal loro stesso gas. Però questo viene tutto messo nel mucchio e si dà l'immagine appunto dei notav violenti e cattivi che quel giorno fecero dei danni notevoli alle povere forze dell'ordine, quando in realtà gli aggrediti furono i notav, che dovettero appunto respirarsi tutto questo gas per potersi… Quello che appunto fu dopo queste giornate, quindi la solita giustizia scoppio ritardato, ci furono i famosi arresti, quindi gennaio del 2012, vennero arrestate 20 persone, tra cui me e altri, e portati nei carceri delle Vallette e al carcere delle Vallette, almeno quelli che stavano a Torino, gli altri o nei dintorni, gli altri furono portati nei carceri dei luoghi dove, perché c'era gente da tutta Italia, chiaramente, che venne coinvolta. E ci fu il processo, che si tenne la prima udienza al Tribunale di Torino, dove ci sarà domani la prima udienza d'appello. Anche lì ci fu una provocazione notevole, perché pensate, appunto, un processo che vede coinvolti più di 50 persone, che si trova in un'auletta piccola in cui non ci stavano neanche gli imputati, quindi era impossibile partecipare per il pubblico, non ci stavano nemmeno gli avvocati, perché quindi su 50 imputati c'erano più di 20 avvocati, e quindi era una cosa, chiaramente il pubblico incominciò a protestare, a vociare, ci fu una sorta di cosa tanto da costringere, che era proprio un'indecenza, costringere il giudice Quinto Bosio a sospendere l'udienza, a cercare una maxi aula, dove fu ripreso e fu iniziato veramente il processo. Quindi questo processo inizia con questa provocazione che poi, continua, perché subito dopo, la scusa era appunto le proteste che c'erano state per la incapienza dell'aula, ci fu trovata la scusa per spostare il processo nell'aula bunker delle Vallette, e questa poi diventerà una costante di tutti i processi NOTAV a seguire. Ricordiamo il processo ai ragazzi accusati di terrorismo, eccetera. Quindi l'aula NOTAV, l'aula bunker, che è nota nell'immaginario dei torinesi per... Sì, quando fu costituita per i processi alle Brigate Rosse e Prima Linea, poi era stata dimenticata per anni e poi era ritornata in auge per i processi alla mafia, all'andrangheta, Minotauro, tutte queste cose qui, e poi divenne l'aula bunker dei Notav. Praticamente ogni processo Notav in cui vedeva coinvolti un certo numero di persone viene fatto in quest'aula. Adesso c'è questa inversione di tendenza, che domani il processo inizia all'aula,
sì, la 1,
la maxi aula 1
è la più grande che ci hanno, quindi bisogna vedere se Rinaldo chiederà di spostare.
No, Rinaldo non c'è più, dopo ne parliamo. Comunque può anche darsi che chiedano di spostarlo, oppure troveranno una scusa per spostarlo, magari se qualcuno del pubblico fa uno slogan, una stupidaggine, per loro è già sufficiente per spostare il processo. Allora, continuiamo col processo di primo grado, velocemente. Praticamente questo processo si protrae per più di un anno, con appunto i due PM con l'elmetto alla carica, Padalino e Rinaldo, coadiuvati dalla Pedrotta e dalla Quaglino, altre due PM donne, anche loro accanite Notav, sempre presenti sia contro i movimenti sociali in generale. Il processo appunto dura più di un anno e si conclude con delle condanne molto pesanti. Io personalmente sono stato assolto del reato principale, che era violenza e lesioni, e quindi riporto una condanna lieve di 2 mesi per danneggiamenti alle reti. Però, e più, oltre a me sono stati assolti 4 o 5 compagni, perché il loro riconoscimento non era certo, perché avevano delle foto in cui si vedevano delle persone mascherate che lanciavano dei sassi, i poliziotti chiaramente dicevano che era Tizio e Caio, però Tizio e Caio non si riconoscevano in quell'immagine, e il giudice ha ritenuto di assolverli per insufficienza di prove. Ma questo è stato forse, secondo me, un piccolo escamotage per dare prova di imparzialità della Corte, perché poi a quelli invece che sono stati ritenuti colpevoli, perché era evidente che erano loro a lanciare il sasso, ci furono delle condanne pesantissime, quasi 147 anni, mi sembra, insomma, 150 anni di carcere collettivo, una media di 3 anni e mezzo di carcere a testa, che come sappiamo tutti è una condanna che supera anche il livello condizionale, quindi ci sarà, se dovesse essere confermata, cosa che io non mi auguro chiaramente, dovrebbe essere superare il tetto della condizionale, quindi anche una persona incensurata che esasperato, facciamo l'esempio per esempio classico del barbiere di Bussoleno Mario, che è una persona pacifica, non è un cattivo dei centri sociali, è esasperato da quel clima di violenza, con questo gas che continuava ad arrivare, ha raccolto un sasso e l'ha lanciato, e per questo semplice gesto rischia di trovarsi in galera, perché appunto, pur essendo incensurato, una stupidaggine del genere diventa un reato terribile che può costare anni di galera. Quindi speriamo che il Tribunale di Appello ridimensioni queste condanne in un ambito giusto, come normalmente, giusto per loro chiaramente, non per me, come normalmente vengono sanzionati questo tipo di reati, di lanciare qualche sasso ai poliziotti, con qualche mese di galera e non di più. Adesso bisogna ancora aggiungere l'altra faccia della repressione che si è svelata, si era già imposta con la famosa condanna in sede civile a Perino e altri due notav di 200.000 euro per danni a LTF per aver occupato un terreno e impedito un sondaggio. E anche con il nostro processo si è ricorsi a questa, sono stati intanto accettati come controparte, come parte civile, i sindacati di polizia, cosa che non ha assolutamente senso, perché almeno dovrebbe essere logico che fa parte del rischio del lavoro di un poliziotto quello di essere attinto da qualche pietra, da qualche sasso, è una cosa di normale routine, e quindi non ha nessun diritto, come di essere risarcito dalla parte lesa, è come se, che ne so, un pompiere si brucia un dito mentre spegne un fuoco e chiede i danni al piromane, insomma non ha senso, cioè fa parte dei rischi di quel lavoro. Quindi il sindacato dovrebbe, al limite avrebbe dovuto, se fosse un sindacato vero, avrebbe dovuto rivolgersi al Ministero per avere messo a rischio la vita l'incolumità, perché rischio di vita non ce n'è, dei poliziotti, mandandoli in un terreno di montagna senza attrezzature adeguate, in cui molti hanno preso storte, sono scivolati, prima hanno lanciato gli idranti, qui poi si sono arrampicati in salita su un terreno bagnato, insomma cose dementi, e quindi i danni avrebbero dovuto chiederli ai loro superiori e non certo noi. Però questo non è bastato e si è arrivati anche lì a 150.000 euro di danni che i notav dovrebbero pagare ai poliziotti feriti e ai loro sindacati e tutta questa gentaglia. LTF si è costituita parte civile, però si è riservata di fare un procedimento a parte, quindi per il momento loro soldi non ne vogliono, poi adesso non esiste neanche più, non so come funziona questo tipo di cose. E questo è l'altro aspetto appunto della repressione che va a colpire soprattutto nelle tasche oltre che nella galera, tasche che possono far ridere magari il giovane arrabbiato dei centri sociali, perché dice: io non gli do una lira, tanto non c'ho niente, non ho un lavoro regolare, non mi possono prendere il quinto lo stipendio, non ho beni immobili e quindi non mi possono fare niente. Però in realtà è una cosa pesante, perché la rivolta appunto non deve essere patrimonio solo degli arrabbiati o diventare, estendersi anche alla gente comune che magari si è comprato un appartamento dopo anni di sacrifici e se lo vede portare via per un gesto di rivolta. Quindi questa è una cosa che, oltre a essere vergognosa e pesante, è anche un deterrente, cioè per impedire alla gente di unirsi alla protesta per paura appunto di perdere anche perché questi danni non sono ripartiti, non so, se siamo in 53, faccio un esempio, non è che se uno non paga l'altro paga solo la sua quota, no, se uno non paga, adesso è diviso per gruppi di imputati, perché a seconda di dove si trovavano gli imputati e i poliziotti feriti, però se non so, 10 imputati sono condannati a pagare, che ne so, 30-40 mila euro e tutti non hanno una lira e non glieli danno, e uno solo, poveraccio, ha una casetta di proprietà, un appartamento, glielo portano via e lui paga per tutti, cioè questa è la logica di questo tipo di procedimento.
Sì, sì.
Adesso veniamo all'appello,
sì.
C'è da dire che l'appello è abbastanza veloce, considerati i tempi della giustizia, e noi non andremo in prescrizione come Moretti e come Berlusconi, ma saremo nei tempi giusti, perché come tutti i processi notari vengono fatti molto velocemente e seguono un iter da evitare qualsiasi tipo di prescrizione, perché il Tribunale di Torino ha, come ha detto più volte Novaro, una corsia preferenziale per i procedimenti notav. Quindi se sei un notav e fai una scorreggia sarai processato molto prima di uno stupratore o di un bancarottiere o di un altro che fa molti più danni alla società. E questo è un aspetto. L'aspetto del processo adesso, appunto, io mi auguro che questa condanna venga ridimensionata. La procura, chiaramente la procura di appello non è la procura di primo grado, quindi non avremo i due PM con l'elmetto, ma avremo il procuratore generale Saluzzo, che Saluzzo è praticamente il capo della procura d'appello ed è il continuatore e successore di Maddalena. Come si era già visto nel processo ai quattro ragazzi accusati di terrorismo, il procuratore Maddalena, prima di andare in pensione, aveva riproposto l'accusa di terrorismo, rientrando completamente nella logica di Caselli, addirittura difendendo Caselli dagli attacchi che erano stati fatti, ribadendo la sottovalutazione del pericolo dei notav all'apertura dell'anno giudiziario. Quindi la procura d'appello era in epoca Maddalena apertamente schierata col fronte del TAV per fare il culo il massimo possibile al movimento notav. E adesso abbiamo il suo successore, che Saluzzo, che sarà lui in prima persona. Questo è sempre un segnale: quando il procuratore capo scende in campo personalmente, non mette un sostituto o un altro del suo ufficio, ma va lui personalmente a sostenere un'accusa, vuol dire che la causa è importante, che la posta in gioco è importante, quindi questo secondo me è un segnale negativo. Chiaramente penso che la procura non ha cambiato strategia, che le due procure, quella di primo grado e quella d'appello, lavorino in perfetta sintonia contro il movimento notav per perseguirlo sia con condanne pesantissime, nel caso appunto di qualche reato di una minima consistenza, come può essere appunto aver lanciato un sasso, e invece con condanne, denunce anche per episodi assolutamente minimali che vengono quotidianamente portati avanti e non vengono mai archiviati, a differenza appunto di quelli fatti dai poliziotti, di cui adesso sta girando il famoso film Archiviato. E quindi c'è questa evidente, agli occhi di tutti chiaramente, anche se i giornali non la fanno mai notare, questa evidente sproporzione, cioè secondo le intenzioni di Caselli, quando aveva costituito il pool notavo, TAV, non si capisce bene come si chiamava questo pool, fatto appunto dai quattro PM che ho citato, che erano il nostro processo, e l'idea era quella di perseguire tutti i reati relativi al TAV fatti sia dai sostenitori dell'opera e sia da quelli contro l'opera. In realtà fino ad oggi l'unico processato l'unico poliziotto processato per abusi eccetera è un carabiniere quello che si vede nel film Operazione Hunter, che pestano un manifestante in cerchio con bastoni e calci, un manifestante a terra, E questo qui, siccome era luglio e faceva caldo, era in maniche di era in canottiera, insomma, si vede un vistoso tatuaggio sull'avambraccio, e questo permette agli avvocati della difesa, chiaramente, di individuarlo, e quindi è l'unico che, essendoci una ripresa, che compie l'abuso, e chiaramente lui non può essere un altro, è l'unico che è stato perseguito, poi non so come sia andato a finire, ma dico, rispetto a tutti gli abusi è l'unico che è stato perseguito, tutti gli altri c'è l'impossibilità di individuare i poliziotti che compiono l'abuso, mentre invece i manifestanti vengono sempre individuati anche a caso, anche senza che sono loro, come appunto il caso degli assolti che ho detto al nostro processo, per tutti gli assolti la procura ha chiesto, si è appellata, quindi anche questo è un segnale forte, nel senso che si è appellata contro tutte le persone che sono state assolte chiedendo condanni maggiori, anzi è arrivata all'assurdo di chiedere nel caso di un compagno che ha preso qualche mese in più rispetto a quelli che aveva chiesto i PM, e si sono appellati anche contro la sua sentenza, perché il PM non solo, cioè il giudice, sì, aveva dato più di quello che avevano chiesto, però non aveva tenuto conto di un aggravante nel motivare la sentenza, e quindi con quell'aggravante deve prendere ancora di più, quindi c'è proprio un accanimento anche cavilloso rispetto a questa faccenda. L'ultima nota e poi concludo perché mi sono dilungato abbastanza, e anche questo processo è, come tutti i processi notavo, un processo ad alta velocità e si dovrebbe concludere brevemente, sono state calcolate 6 o 7 udienze concordate tra avvocati e tribunale, però queste 6 o 7 udienze, che normalmente vengono, come tutti i processi, vengono tenute una alla settimana, sono invece concentrate 2 una settimana, 2 un'altra e 3 un'altra, quindi c'è una voglia di fare un processo ad alta velocità e chiudere in fretta la faccenda, non so a quale scopo, perché non sono vicini i tempi di prescrizione, quindi non capisco, comunque questa è anche una nota abbastanza interessante. Per adesso è tutto, domani c'è la prima udienza, ecco. E poi ci aggiorneremo man mano che si svilupperà.
Sì, infatti poi domani sarà anche occasione di rivedere un po' di compagni, fare il punto tra imputati e vedere nell'arco di queste settimane, insomma, di inserire la mobilitazione contro il maxi processo nella lotta notav nel suo complesso, che continua in varie forme. E l'appuntamento è alle 9.
Sì, giusto? Alle 9, aula 1, maxi aula 1, Tribunale di Torino.
Ok, grazie mille.
Ciao a tutti.
A risentirci, a presto, a domani anzi.